Mark Twain, Le avventure di Tom Sawyer. Traduzione e lettura integrale di Ginzo Robigins. Capitolo 5.
My mother called me to her bedside. These words she said to me: "You don't quit your rambling ways, are gonna get you in the penitentiary."
Intorno alle 10:30 del mattino, la campana crepata della chiesetta prese a suonare e poco dopo la gente iniziò a riunirsi per la predica del mattino. I ragazzini del Sunday School si distribuirono per la chiesa e ne occuparono le panche coi loro genitori per restare sotto il loro controllo. Venne zia Polly e Tom e Sid e Mary sedettero con lei, con Tom sistemato accanto al corridoio affinché fosse più lontano possibile dalla finestra aperta e dalla seduzione degli scenari estivi là fuori. La folla riempì le file. Il vecchio e povero direttore dell'ufficio postale, che aveva visto giorni migliori, il sindaco e sua moglie, perché avevano un sindaco là tra le altre cose inutili, il giudice di pace, la vedova Douglas, bella, intelligente e quarantenne, un'anima generosa, di buon cuore e benestante. La sua villa sulla collina era l'unico palazzo del villaggio, il più ospitale e lussuoso in fatto di feste che San Petersburg potesse ostentare. Il ricurvo e venerabile maggiore e Mrs. Ward, l'avvocato Riverson, il nuovo notabile venuto da lontano, poi la bella del villaggio, seguita da una truppa di giovani rubacuori in lino nero e addobbati con nastri, poi tutti i giovani commessi cittadini in un gruppo, perché erano rimasti nel vestibolo maneggiando nervosamente il pomo dei bastoni da passeggio. Un muro circolare di ammiratori viscidi e leziosi, finché l'ultima ragazza era passata tra i loro squadroni. E ultimo di tutti venne il bambino modello, Willie Mufferson, prendendosi cura di sua madre in modo così premuroso neanche fosse cristallo. Portava sempre sua madre in chiesa e era l'orgoglio di tutte le massaie. Tutti i ragazzi lo detestavano. Era così buono. E poi gli veniva rinfacciato così tanto. Il suo fazzoletto bianco gli penzolava dalla tasca di dietro, come sempre di domenica, casualmente. Tom non aveva il fazzoletto e considerava con sprezzo come snob i ragazzi che ce l'avevano. Ora che la congregazione dei fedeli era tutta riunita, la campana suonò ancora una volta per richiamare i ritardatari ed i pigri. E poi un solenne silenzio calò sulla chiesa, rotto soltanto dai risolini ed i mormorii del coro nella galleria. Il coro bisbigliava e ridacchiava sempre durante tutta la funzione. C'era una volta un coro di chiesa che non era indisciplinato, ma ora non ricordo dove si trovasse. Era moltissimi anni fa e riesco a malapena a ricordare qualcosa, ma credo che fosse in qualche nazione straniera. Il pastore scelse l'inno e lo lesse tutto con gusto, con uno stile particolare che era molto ammirato in quella parte del paese. La sua voce prese il via su una nota media e crebbe regolarmente di tono finché non raggiunse un certo punto, dove sostenne con forte enfasi la parola più importante e poi precipitò giù come da un trampolino.
«Sarò portato in cielo sopra comodi letti di fiori, mentre altri pel premio lottano in mare di sangue là fuori?»
Era considerato un lettore meraviglioso. Era sempre chiamato per leggere poesie negli eventi sociali organizzati dalla Chiesa, e quando aveva finito, le signore alzavano le braccia per lasciarle cadere senza vita sulle ginocchia, si facevano venire gli occhi storti e scuotevano la testa, come per dire: le parole non possono esprimerlo, è troppo meraviglioso per questo mondo mortale. Dopodiché l'inno fu cantato e il reverendo Mr. Prague si trasformò in una bacheca di annunci e lesse informazioni di riunioni e gruppi e cose, fin quando parve che la lista sarebbe arrivata fino al giorno del giudizio. Una strampalata abitudine che è ancora tenuta viva in America, persino nelle città lontane, in questa era di abbondanza di quotidiani. Spesso meno motivi esistono per giustificare una tradizione, tanto più è difficile liberarsene. Ed ora il pastore pregò. Era una preghiera bella e generosa, e si addentrò in dettagli. Supplicò per la chiesa e i piccoli bambini della chiesa, per le altre chiese del villaggio, per il villaggio stesso, per la contea, per lo Stato, per i funzionari dello Stato, per gli Stati Uniti, per il Congresso, per il Presidente, per i funzionari del governo, per i poveri marinai sbatacchiati dai mari in tempesta, per i milioni di oppressi che gemevano sotto il tallone delle monarchie europee e del despotismo orientale, per quelli che hanno la luce e la novella ed invece non hanno occhi per vedere né orecchie per sentire, per i pagani delle isole lontane del mare, e chiuse con la supplica che le parole che stava pronunciando potessero incontrare grazia e favore ed essere come semi piantati nel terreno fertile, i quali avrebbero prodotto nel tempo un riconoscente raccolto di bontà. Amen. Vi fu un frusciare di vestiti e la congregazione di fedeli si mise a sedere. Al ragazzino alla cui storia si riferisce questo libro, la preghiera non piacque. La sopportò soltanto, se addirittura arrivò tanto. Fu irrequieto per tutta la sua durata. Tenne il conto di tutti i dettagli della preghiera, inconsciamente, perché non stava ascoltando, ma conosceva il terreno da un pezzo ed il regolare percorso del prete per attraversarlo. E quando una piccolezza o un nuovo argomento veniva ad abbellirlo, il suo orecchio lo captava e tutta la sua natura lo rifiutava. Considerava le aggiunte scorrette e disoneste. Nel mezzo della preghiera, una mosca apparve sulla spalliera della panca di fronte a lui e torturò la sua anima sfregandosi le mani, abbracciandosi la testa con le zampe e pulendola tanto energicamente che quasi sembrò staccarsi dal resto del corpo, esponendo alla vista il tratto sottile di un collo, raschiandosi le ali con le zampe di dietro e lisciandosele sul corpo come fossero le code di una giacca. Procedendo con la sua toilette con la stessa tranquillità di chi sa di essere perfettamente al sicuro, e di certo lo era, perché tanto le mani di Tom prudevano per la voglia di agguantarla, così non osavano, perché credeva che l'anima sua sarebbe stata distrutta all'istante se avesse fatto una cosa simile durante la preghiera. Ma con la frase finale la sua mano prese a incurvarsi ed a muoversi avanti furtiva. E il momento in cui
Amen
fu pronunciato, la mosca era prigioniera di guerra. Sua zia se ne accorse e gliela fece lasciare andar via. Il pastore distribuì il suo testo e ronzò monotono su di un tema così banale che diverse teste presero a ciondolare. Eppure era un argomento che aveva a che fare con fuoco eterno e zolfo e riduceva gli eletti predestinati ad una compagnia tanto piccola che valeva a stento la pena di salvarla. Tom contò le pagine del sermone. Dopo messa sapeva sempre quante pagine c'erano state, ma raramente sapeva altro a proposito del discorso. Però questa volta fu veramente interessato per un po' di tempo. Il prete descrisse un'immagine grandiosa e commovente del riunirsi delle schiere del mondo nel giorno del giudizio universale, quando il leone e l'agnello si sarebbero seduti accanto e un bimbo li avrebbe guidati. Ma il pathos, gli insegnamenti e la morale del grande spettacolo erano persi per il ragazzino. Pensava soltanto a come il personaggio principale avrebbe brillato di fronte alle nazioni spettatrici. Il suo volto si illuminò al pensiero e si disse che sperava potesse essere lui quel fanciullo, se il leone era addomesticato. Poi, come si tornò al solito tema, sprofondò nuovamente nella sofferenza. Di lì a poco gli venne in mente di un tesoro che aveva e lo tirò fuori. Era un grosso scarabeo nero con formidabili mascelle. Un pizzicotto lo chiamava. Era in una scatola di petardi. La prima cosa che fece lo scarabeo fu di attaccarglisi al dito. Seguì una naturale schicchera. Lo scarabeo andò a roteare nel corridoio e atterrò sulla schiena, ed il dito dolorante andò nella bocca del ragazzino. Lo scarabeo rimase là, dimenando le zampe impotenti, incapace di rigirarsi. Tom lo fissava e lo desiderava tanto, ma quello era al sicuro al di fuori della sua portata. Altre persone non interessate al sermone trovarono sollievo nello scarabeo e anche loro ci misero gli occhi sopra. Dopo un po', un barboncino perditempo si accostò ozioso, col cuore triste, impigrito dalla dolcezza dell'estate e dalla quiete, stufo della prigionia, sospirando per un cambiamento. Notò il bacarozzo. La coda mogia si alzò e si agitò. Studiò il premio. Ci camminò intorno. Lo annusò da una distanza di sicurezza. Ci camminò ancora intorno. Divenne più coraggioso e lo annusò più da vicino. Poi alzò il labbro e provò cautamente ad azzannarlo, mancandolo. Lo fece ancora ed ancora. Cominciò ad apprezzare il diversivo. Si accucciò sulla pancia con lo scarabeo tra le zampe e continuò coi suoi esperimenti. Alla fine si stufò, divenne indifferente e poi assente. La testa prese a cadergli e poco a poco il suo mento discese e toccò il nemico, che l'azzannò. Ci fu un forte guaito, una scossa della testa del barboncino e lo scarabeo cadde un paio di yards più in là ed atterrò di nuovo sul dorso. Gli spettatori vicini sobbalzarono con una delicata gioia interiore. Molti volti finirono dietro ventagli e fazzoletti da naso e Tom era del tutto felice. Il cane aveva l'aria del fesso e probabilmente si sentì tale, ma c'era anche risentimento nel suo animo e desiderio di vendetta. Quindi andò verso lo scarabeo ed iniziò ancora un prudente attacco, saltandogli addosso da ogni punto di un cerchio, atterrando con le zampe posteriori ad un pollice dalla creatura, schioccando i denti sempre più vicino e dimenando la testa finché le orecchie tornarono a svolazzargli. Ma dopo un po' si stufò ancora una volta. Provò a divertirsi con una mosca, ma non trovò sollievo. Andò dietro a una formica, con naso vicino al pavimento, e presto si stufò. Sbadigliò, sospirò, si dimenticò completamente del bacarozzo e ci si sedette sopra. Allora ci fu un guaito selvaggio di agonia ed il barboncino prese il volo per il corridoio. I guaiti continuarono e così fece il cane. Attraversò la navata di fronte all'altare, si involò per l'altro corridoio, saettò davanti alle porte, ululò durante il percorso di ritorno. Lo strazio crebbe col suo progredire, finché in breve non fu altro che una cometa di lana che ruotava nella sua orbita, splendente e veloce come luce. Finalmente la vittima, disperata, invertì la rotta della sua corsa e saltò sulle gambe del suo padrone. Lui lo scaraventò fuori dalla finestra e la voce di sofferenza presto si attutì e morì in lontananza. A questo punto ormai l'intera chiesa era rossa in faccia e si strozzava le risate in gola, ed il sermone era giunto ad un punto morto. Presto il discorso fu ripreso, ma procedette zoppicante ed esitante, con tutte le possibilità di destare impressione oramai esaurite. Perché anche le frasi più solenne erano continuamente ricevute con scoppi di repressa, blasfema e ilarità, dietro il riparo di alcune panche sul retro, come se il povero parroco avesse detto qualche rara battuta di spirito. Quando la prova finì e fu pronunciata la benedizione, fu un autentico sollievo per l'intera congregazione dei fedeli. Tom Sawyer andò a casa decisamente allegro, pensando tra sé e sé che c'erano delle soddisfazioni nella messa, quando c'era un po' di varietà. Un solo pensiero lo disturbava. Gli stava bene che il cane giocasse col suo pizzicotto, ma non credeva che portarglielo via fosse stato corretto da parte sua.
Well, the jury said that I had to pay, and the clerk he wrote it down, and the judge called out my number, 2 6s upside down, 2 6s upside down, poor boy, 2 6s upside down. Judge called out my number, 2 6s upside down.
Capitolo 6.
My little darling, oh how I love you, how I love you, none can tell. In your heart you love another, darling pal of mine. Once you was my fond affection.
Lunedì mattina Tom era avvilito. Il lunedì mattina era sempre così, perché iniziava un'altra settimana di lenta sofferenza a scuola. Di solito iniziava quel giorno augurandosi che non vi fosse stata alcuna vacanza. Rendeva il ritorno in prigionia ed in catene ancora più odioso. Tom era a letto pensoso. Presto decise che sperava di essere malato. Allora sarebbe potuto restare a casa invece di andare a scuola. Ecco una remota possibilità. Setacciò il suo corpo. Non fu trovato alcun malanno e investigò da capo. Questa volta credette di poter individuare i sintomi di una colica ed iniziò ad incoraggiarli con una considerevole speranza. Ma presto divennero debolissimi e poco dopo svanirono del tutto. Rifletté ancora. All'improvviso scoprì qualcosa. Uno dei suoi incisivi di sopra ballava. Questa era fortuna, pensò. Stava per cominciare a mugugnare per l'antipasto, come lo chiamava lui, quando gli venne in mente che se si fosse presentato di fronte alla giuria con quell'argomento, sua zia glielo avrebbe tirato via e gli avrebbe fatto male. Quindi pensò di tenere il dente come riserva, per il momento, e di cercare ancora. Nulla si presentò per un po' di tempo. E poi si ricordò di aver sentito un dottore parlare di una certa cosa che aveva tenuto a letto un paziente per 2 o 3 settimane, minacciando di fargli perdere un dito. E così il ragazzino tirò fuori entusiasticamente dal lenzuolo il suo alluce indolenzito e lo sollevò per ispezionarlo. Ma ora non conosceva i sintomi necessari. Tuttavia gli sembrò valesse la pena di fare un tentativo e quindi si mise a mugugnare con un considerevole impegno. Ma Sid continuò a dormire inconsapevole. Tom si lamentò più rumorosamente ed immaginò di iniziare a provare dolore all'alluce. Da Sid nessun esito. A questo punto Tom stava ansimando per i suoi sforzi. Si riposò un istante e poi si gonfiò, producendo una mirabile sequenza di gemiti. Sid ci russò sopra. Tom era esasperato, disse «Sid, Sid!» e lo scrollò. Questa tattica funzionò e Tom ricominciò a gemere. Sid sbadigliò, si stiracchiò, poi si sollevò su di un gomito con un grugnito e iniziò a guardar fisso Tom. Tom continuò a gemere. Sid disse «Tom, di Tom!» Nessuna risposta. «Ehi, Tom, Tom, qual è il problema, Tom?» E lo scosse e lo guardò in faccia con ansia. Tom si lamentò. «Oh, non così, Sid, non scuotermi!»
«Perché? Cosa c'è, Tom? Bisogna che chiami zia!»
«No, non importa, fra poco passa, forse. Non chiamare nessuno!»
«Ma devo non lamentarti così, Tom, è bruttissimo! Da quanto è che stai così?»
«Ore! Ouch! Oh, non girarmi così, Sid, mi ammazzi!»
«Tom, perché non mi hai svegliato prima? Oh, Tom, non fare così! A sentirti mi viene la pelle d'oca! Tom, cosa c'è che non va?»
«Ti perdono tutto, Sid!» Gemito. «Tutto quello che mi hai fatto, quando me ne sarò andato!»
«Oh, Tom, non stai morendo, no, non lo fare, Tom, oh no!»
«Forse...» «Perdono tutti, Sid!» Gemito. «Diglielo, Sid, e... Sid, dai il mio telaio di finestra e il mio gatto con un occhio solo a quella ragazzina che è arrivata nel villaggio, e dille...» Ma Sid aveva afferrato i suoi vestiti ed era andato. Tom soffriva veramente adesso. Tanto magnificamente stava lavorando la sua fantasia. E quindi i suoi lamenti avevano preso un tono abbastanza autentico. Sid volò al piano di sotto e disse
«Oh, zia Polly, vieni! Tom sta morendo!»
«Morendo?»
«Sì, signora, non aspettare, vieni svelta!»
«Valle, non ci credo!»
Ma volò su per le scale. Ciò nonostante, con Sid e Mary alle calcagna. E sbiancò in viso anche, e le labbra le tremarono. Quando fu accanto al letto, ansimò
«Ehi, Tom, che ti succede?»
«Oh, zia, io sto...»
«Che ti succede? Che ti succede, ragazzo?»
«Oh, zia, il pollicione che mi faceva male è incancrenito!»
La vecchia donna si lasciò cadere su di una sedia e rise un poco, poi pianse un poco, poi fece tutte e due le cose insieme. Questo la rinfrancò e disse
«Tom, che paura mi hai fatto! Ora smettila di dire stupidaggini e buttati giù dal letto!»
I lamenti cessarono e il dolore sparì dall'alluce. Il ragazzo si sentì un po' stupito e disse
«Zia Polly, sembrava incancrenito e faceva così male che non ho più pensato per nulla al dente.»
«Il tuo dente? Come no? Cos'è che non va col tuo dente?»
«Ce n'è uno che balla e fa maledettamente male.»
«Su, su ora, non ricominciare a lagnarti di nuovo. Apri la bocca.» «Beh, il tuo dente balla davvero, ma non morirai per questo. Mary, prendimi un filo di seta e un tizzone acceso in cucina.»
Tom disse «Oh, per favore, zia, non tirarmelo via. Non mi fa più male. Mi prendesse un colpo se mi fa male. Per favore, non farlo, zietta. Non voglio restare a casa da scuola.»
«Ah, non vuoi, no? Allora tutta questa scena era perché pensavi di startene a casa da scuola e di andartene a pescare. Tom, Tom, io ti voglio così tanto bene e tu sembri provarle tutte per spezzare il mio vecchio cuore con le tue cattiverie.»
Nel frattempo gli strumenti dentistici erano pronti. La vecchia donna legò un'estremità del filo di seta al dente di Tom con un cappio e annodò l'altra alla colonnina del letto.
Poi afferrò il tizzone ardente e all'improvviso lo spinse quasi in faccia al ragazzino. E poi il dente pendeva dondolando dalla colonnina del letto. Ma tutte le prove hanno una loro ricompensa. Quando Tom si avviò verso scuola dopo la colazione, era l'invidia di tutti i ragazzi che incontrò, perché il buco fra gli incisivi superiori gli consentiva di sputare in un modo nuovo e stupefacente. Mise insieme un certo seguito di ragazzini interessati nell'esibizione, ed uno che si era tagliato un dito ed era stato centro di ammirazione ed omaggio sino a quel momento, si trovò all'improvviso senza un seguace e privato della sua gloria. Il suo cuore era pesante e disse, con uno sdegno che non provava, che sputare come Tom Sawyer era una cosa da nulla. Ma un altro ragazzino gli disse «La volpe e l'uva!» e lui se ne andò via come un eroe distrutto. Di lì a poco Tom incontrò un giovane paria del paese, Huckleberry Finn, figlio dell'ubriacone del villaggio. Nota del traduttore. Paria nel testo originale. I paria sono la casta degli intoccabili in India. Il termine paria si usa per definire quelle persone che tutti evitano. Huckleberry era odiato cordialmente e temuto da tutte le madri del paese perché era pigro e senza regole e rozzo e maleducato e perché tutti i loro figli lo ammiravano così tanto e godevano della sua compagnia proibita e sognavano di osare di essergli uguali. Tom era come il resto dei bambini per bene ed in questo invidiava a Huckleberry la sua splendida condizione di reietto ed era sottoposto a ordini severissimi di non giocare con lui e quindi giocava con lui ogni volta che gli capitava l'occasione. Huckleberry indossava sempre i vestiti smessi degli adulti, perennemente larghi e con i brandelli che svolazzavano. Il cappello era una vasta rovina, con una larga mezzaluna ritagliata nella testa. Il suo cappotto, quando ne indossava uno, gli pendeva fino quasi ai calcagni ed aveva i bottoni della vita lontano, giù, in basso. Soltanto una bretella gli reggeva i pantaloni. Il cavallo dei calzoni gli penzolava giù come un sacco e non conteneva niente. I risvolti sfrangiati si strascinavano sulla polvere quando non erano arrotolati. Huckleberry andava e veniva a piacer suo. Dormiva davanti ai portoni delle case quando il tempo era bello e dentro i barili vuoti quando pioveva. Non doveva andare a scuola o in chiesa o chiamare nessun essere umano padrone o obbedire a nessuno. Poteva andare a pescare o a nuotare quando e dove voleva e restarci tutto il tempo che gli garbava. Nessuno gli vietava di fare baruffa. Poteva restare alzato tanto tardi quanto gli pareva. Era sempre il primo ragazzino ad andare in giro a piedi nudi a primavera e l'ultimo a tornare al cuoio in autunno. Non doveva mai lavarsi né indossare vestiti puliti. Poteva dire le parolacce alla grande. In poche parole, quel ragazzino aveva tutto quel che serve a rendere la vita preziosa. Così pensava ogni molestato, frustrato, rispettabile ragazzo a San Petersburg. Tom salutò il romantico reietto. «Ciao, Huckleberry!»
«Ciao a te, e vediamo quanto ti piace!»
«Che c'hai?»
«Gatto morto!»
«Fammi vedere, Huck! Mamma, è bello, rigido! Dove l'hai preso?»
«Comprato a un ragazzino!»
«Che gli hai dato?»
«Gli ho dato un tagliando blu e una vescica che ho preso al mattatoio.»
«Dove hai preso il tagliando blu?»
«L'ho comprato 2 settimane fa da Ben Rogers per un cerchio.»
«Di a che ti servono i gatti morti, Huck?»
«Che servono? Per curarci le verruche.»
«No, davvero? Io so qualcosa di meglio.»
«Scommetto di no. Che è?»
«L'acqua nei cavi degli alberi.»
«Acqua negli alberi? Non darei un accidente per l'acqua nei cavi degli alberi.»
«Ah no, eh? L'hai mai provata?»
«No, io no, ma Bob Tanner sì.»
«Chi te l'ha detto?»
«Beh, lui lo ha detto a Jeff Thatcher
e Jeff lo ha detto a Johnny Baker. Johnny lo ha detto a Jim Hollis e Jim lo ha detto a Ben Rogers. E Ben lo ha detto a un negro e il negro lo ha detto a me, ecco. Beh, con questo sono tutti bugiardi, almeno tutti tranne il negro. Non lo conosco, lui, ma non ho mai visto un negro che dice le bugie. Accidenti. Ora mi dici come ha fatto Bob Tanner, Hook?
Ha preso la mano e l'ha messa in un tronco marcio dove c'era l'acqua piovana.
Di giorno?
Certo.
Con la faccia voltata verso il ceppo?
Sì, almeno credo.
Ha detto niente?
No, non credo che l'ha fatto, non so.
Ah, dimmi se si può provare a curarsi le verruche con l'acqua piovana in un modo tanto stupido. Così non funziona. Devi andare tutto solo in mezzo ai boschi, dove sai che c'è un ceppo con l'acqua piovana, e proprio a mezzanotte dai le spalle al ceppo. Metti dentro la mano e dici: «Orzo, orzo, forza indiano, l'orzo brucia! Acqua di pioggia, ingoiati sta verruca!» E poi ti allontani rapidamente, 11 passi con gli occhi chiusi, e poi fai 3 giravolte e dopo te ne torni a casa e senza parlare a nessuno, perché se parli l'incantesimo si rompe.
Beh, mi pare un buon sistema, ma non è così che ha fatto Bob Tanner.
No, signore, ci puoi scommettere, perché è il ragazzo più verrucoso in questo paese. E non ce ne avrebbe neanche una se sapesse come funziona l'acqua piovana. Io mi sono tolto migliaia di verruche dalle mani così, Huck. Gioco così tanto con le rane che ho sempre molte verruche. Certe volte le tiro via con un fagiolo.
Sì, il fagiolo funziona, l'ho fatto.
L'hai fatto? Qual è il tuo sistema?
Prendi il fagiolo e lo tagli a metà e tagli la verruca per far uscire un po' di sangue. Poi metti il sangue su un pezzo del fagiolo, lo prendi e scavi una buca e ce lo seppellisci verso mezzanotte a un incrocio, senza luna, e poi bruci il resto del fagiolo. Vedi che il pezzo col sangue sopra continua a succhiare, cercando di attirare l'altro pezzo. E questo aiuta la verruca a svuotarsi del sangue e molto presto viene via.
Sì, è così, Hook, è così. Però se quando lo sotterri dici: «Vai, fagiolo, giù nella buca, lasciami solo, brutta verruca», è molto meglio. È così che lo fa Joe Harper. E lui è stato quasi a Conville. E quasi dappertutto. Ma di, come le curi coi gatti morti?
Come? Prendi il tuo gatto e te ne vai al cimitero verso mezzanotte quando è stato seppellito qualcuno che era stato un infame. E quando è mezzanotte arriva un diavolo, o forse 2 o 3, ma non li puoi vedere. Puoi solo sentire qualcosa come il vento o magari li senti parlare. E quando si portano via quel tizio, gli tiri dietro il gatto e dici: «Diavolo, segui corpo, gatto, segui diavolo, verruche, seguite gatto, con voi ho finito!» Questo ti toglie tutte le verruche.
Pare bene, l'hai provato mai, Huck?
No, ma me l'ha detto la vecchia mamma Hopkins.
Beh, deve essere vero allora, perché dicono che quella è una strega.
Dicono, guarda Tom, lo so che è una strega. Ha fatto la fattura a Pap. Pap lo dice proprio lui. Un giorno tornava e vede che lei gli stava facendo la fattura e allora ha preso un sasso e se lei non scansava la prendeva. Beh, quella sera stessa è rotolato giù da una tettoia dove si era sdraiato ubriaco e si è rotto un braccio.
Dai, ma è terribile! Come sapeva che gli stava facendo la fattura?
Oddio, Pap può dirlo facilmente. Pap dice che quando continuano a guardarti dritto sparato ti stanno iellando, specie quando stanno a biascicare, perché quando biascicano stanno dicendo il Padre Nostro al contrario.
Di, Huck, quando lo provi il gatto?
Stanotte. Credo che verranno per il vecchio Hoss Williams stanotte.
Ma l'hanno seppellito sabato. Non l'hanno preso sabato notte.
Ma come parli? E come funzionavano i loro incantesimi prima di mezzanotte? E dopo è domenica. I diavoli non se ne vanno tanto in giro la domenica, non credo proprio.
Ah, a questo non ci avevo mai pensato, è vero. Mi lasci venire con te? Sicuro, se non c'hai fifa.
Fifa? Non credo. Miagoli?
Già, e tu miagola indietro se puoi. L'altra volta mi hai tenuto a miagolare fino a che il vecchio Hayes mi ha cominciato a tirare pietre e a dire
«Maledizione a quel gatto!»
E così gli ho buttato un mattone nella finestra. Ma non lo dire.
No, non potevo miagolare quella notte, perché zia mi stava guardando, ma questa volta miagolo. Ehi, cos'è quella cosa?
Solo una zecca.
Dove l'hai presa?
Fuori, nei boschi.
Che ci vuoi in cambio?
Non lo so, non la voglio vendere.
Va bene, comunque è una zecca piccolissima.
Oh, tutti possono parlar male di una zecca che non è la loro. A me lei mi garba. Per me è una zecca che va più che bene.
Di zecche ce n'è finché se ne vuole. Ne potrei avere mille se volessi.
Bene, perché no? Perché sai benissimo che non puoi. Questa è una zecca molto in anticipo, direi. È la prima che ho visto quest'anno.
Senti, Huck, te la scambio con un dente.
Vediamolo.
Tom tirò fuori un pezzetto di carta piegato. Srotolò attentamente. Huckleberry osservò il dente con desiderio. La tentazione era molto forte. Alla fine disse
«È vero?»
Tom sollevò il labbro superiore e mostrò lo spazio vuoto.
«Bene, d'accordo», disse Huckleberry, «affare fatto».
Tom rinchiuse la zecca nella scatoletta di petardi che di recente era stata la prigione del pizzicotto. Poi i due ragazzi si separarono, ciascuno sentendosi più ricco di prima.
I'd rather be in some dark holler where the sun.
Quando Tom giunse al piccolo e isolato edificio scolastico in legno, entrò risoluto, con l'aria di uno che fosse arrivato con la massima fretta possibile. Appese il cappello ad un gancio e si slanciò al proprio posto con una prontezza piena di entusiasmo. Il maestro, seduto lassù come su un trono nella sua poltrona sfondata, sonnecchiava, cullato dal mormorio soporifero degli studenti. L'interruzione lo fece alzare.
«Thomas Sawyer!»
Tom sapeva che quando il suo nome era pronunciato per intero erano guai. «Sir!»
«Venite qui! E ora, sir? Perché siete di nuovo in ritardo come al solito?»
Tom stava per rifugiarsi in una bugia quando vide due lunghe trecce di capelli biondi pendere dietro una schiena che riconobbe grazie all'elettrizzante sensibilità dell'amore. E accanto a quella sagoma c'era il solito posto libero sul lato della scuola per le ragazze. Disse immediatamente «Mi sono fermato a parlare con Huckleberry Finn». Il polso del maestro si fermò. Sbarrò gli occhi allibito. Il brusio della classe cessò. Gli allievi si chiesero se quel ragazzino incosciente avesse perso la testa. Il maestro disse
«Voi? Voi avete fatto cosa?»
«Mi sono fermato a parlare con Huckleberry Finn».
Le parole non potevano essere fraintese.
«Thomas Sawyer, questa è la confessione più sbalorditiva che abbia mai ascoltato. Un semplice righello non basta per questo crimine. Levatevi la giacca!»
Il braccio del maestro lavorò finché non fu stanco. E la riserva di canne è decisamente diminuita. Quindi seguì l'ordine.
«E adesso, sir, andate a sedervi con le bambine e che questo vi serva di monito!»
I risolini che si diffusero per la classe ebbero l'apparenza di imbarazzare il ragazzino. ma in realtà quel risultato era stato causato piuttosto dalla sua adorante soggezione per la sua sconosciuta divinità e per il temuto piacere causato dalla sua buona sorte. Si mise giù a sedere verso la fine del banco di pino e la bambina si voltò da lui con uno scatto della testa. L'aula fu piena di gomitate, occhiolini e sussurri, ma Tom sedette immobile, con le braccia sopra il lungo e basso banco di fronte a lui, e sembrò studiare il suo libro. A poco, la tensione su di lui finì, e il solito mormorio dell'aula si alzò nuovamente nell'aria pesante. Dopo un po' il ragazzino cominciò a scoccare sguardi furtivi alla bambina. Lei se ne accorse, gli fece una boccaccia e gli mostrò la nuca per un minuto. Quando tornò a voltarsi con cautela c'era una pesca davanti a lei. La spinse via. Tom la rimise delicatamente dov'era. Lei la spinse via di nuovo, ma con minore animosità. Tom pazientemente la rimise al suo posto. Quindi lei la lasciò stare. Tom scarabocchiò sulla sua lavagnetta. «Prendila per piacere, ne ho ancora». La ragazzina guardò le parole ma non fece segni. A questo punto il ragazzino cominciò a disegnare qualcosa sulla lavagna, nascondendo il suo lavoro con la mano sinistra. Per un po' la bambina evitò di notarlo. Ma presto la sua umana curiosità cominciò a manifestarsi con segnali appena percettibili. Il ragazzo continuò a disegnare, apparentemente inconsapevole. La bambina fece una specie di tentativo non impegnativo di guardare, ma il bambino non fece vedere di averlo capito. Infine lei si arrese e bisbigliò, esitante, «Fammelo vedere!» Tom scoprì in parte la patetica caricatura di una casa con due lati a timpano e un cavaturaccioli di fumo che usciva dal comignolo. Allora l'interesse della bambina cominciò a concentrarsi sul lavoro e dimenticò tutto il resto. Quando fu finito, lo osservò per un momento, poi sussurrò «È bello! Fai un uomo!» L'artista eresse un uomo nel cortile all'ingresso che somigliava ad una trivella. Avrebbe potuto scavalcare la casa, ma la ragazzina non la faceva troppo difficile. Fu soddisfatta del mostro e disse sottovoce «È un uomo bellissimo! Ora fai me che arrivo!» Tom disegnò una clessidra con una luna piena ed arti di paglia attaccati. E li armò di dita allargate come un portentoso ventaglio. La bambina disse «È così bello! Vorrei saper disegnare!» «È facile!» disse Tom sottovoce. «Te lo imparo io!» «Oh, davvero? Quando?» «A mezzogiorno! Vai a casa per pranzo!» «Resto qui se vuoi!» «Bene, è un patto! Come ti chiami?» «Becky Thatcher! E tu?» «Oh, lo so, sei Thomas Sawyer. Questo è il nome con cui me le danno. Sono Tom quando sto buono. Tu mi chiami Tom, ok?» «Sì!» A questo punto Tom cominciò a scribacchiare qualcosa sulla lavagnetta, nascondendo le parole alla bambina. Ma stavolta lei non si tenne indietro. Implorò di vedere. Tom disse «Non è niente. Sì che lo è. No, non lo è, non ti interessa. Sì che mi interessa, davvero, per favore, lasciami vedere. Poi lo racconti. No, no, doppie dita incrociate. Non lo racconto. Non lo dirai proprio a nessuno, per tutto il tempo che vivrai. No, non lo dirò mai a nessuno. Adesso fammi vedere. Oh, non ti importa. Adesso che mi tratti così, io lo guardo». Mise la sua piccola mano su quella di lui e ne seguì una piccola lotta, con Tom che faceva finta di resistere con decisione, ma lasciando che la mano gli cedesse un pochettino alla volta, finché furono rivelate queste parole.
ti amo. Oh, tu cattivo! E Becky gli dette una botta sulla mano, ma arrossì e in realtà sembrava contenta. Proprio in quel momento il ragazzo avvertì una lenta e fatale presa a chiudersi sul suo orecchio ed una forza continua che lo sollevava. Fu trasportato in quella morsa attraverso l'aula e depositato sulla sua sedia. Sotto un bombardamento di risatine da parte dell'intera scuola. Poi il maestro gli rimase davanti per alcuni orribili momenti e finalmente se ne andò verso il suo trono senza dire una parola. Ma sebbene l'orecchio di Tom pizzicasse, il suo cuore era felice. Come la classe si calmò, Tom fece un onesto sforzo per studiare, ma dentro di sé era troppo agitato. Quando venne il suo turno, prese posto nella classe di lettura e combinò un disastro. Poi nella classe di geografia scambiò laghi per montagne, montagne per fiumi e fiumi per continenti, finché non fu tornato il caos. Poi nella classe di ortografia e fu messo in ginocchio da una sequenza di semplici parole da neonati, finché tornò coi piedi per terra e cedette la medaglia di metallo che aveva ostentato per mesi.
My little darling, oh how I love you, how I love you, none can tell, in your heart.